Allora, a dimostrazione del fatto che le partite durano 90 minuti e che bisogna guardarle fino alla fine, sì, avevo intenzione di registrare il podcast appena prima della fine di Milan-Roma e di stilare già la top 11, insomma l'avevo già praticamente ultimata, però ecco, il finale di Milan-Roma ci ha lasciato a bocca aperta a dir poco, perché Milan e Inter perdono punti praticamente nella stessa maniera. Certo, il Milan si fa recuperare addirittura sopra di due gol dalla Roma, invece l'Inter solamente di uno. Resta il fatto che il Milan aveva portato la partita fino a meno di 5 minuti dalla fine con il doppio vantaggio, il che è clamoroso, contando che non dava segni di cedimento la squadra dei Pioli, contando che sarebbero stati tre punti fondamentali per il Milan in ottica scudetto e soprattutto anche, io direi, in ottica Champions, allontanando ancora di più la Roma, che pareggia in una partita fondamentale, tiene il passo della Lazio, la Juventus aggancia il secondo posto definitivamente, soprattutto il Napoli allunga di nuovo a più 7, torna a buonissima distanza di sicurezza in attesa del big match della prossima settimana, venerdì Napoli-Juventus a San Paolo. Saranno fuoco e fiamme, sarà probabilmente una serata decisiva per il corso del campionato, detto che anche se siamo quasi a metà gennaio giocheremo solamente il prossimo weekend la 18ª giornata di campionato, quindi manca ancora più di un girone di ritorno e attenzione perché arriva anche la Coppa Italia, quindi sì, il calendario diventerà più intenso per tutte le squadre di testa, però ecco, voglio già fare stasera la top 11 sulla 17ª di Serie A. Mi perdoneranno Hellas Verona, Cremonese, Bologna e Atalanta, però ecco, proprio perché già martedì, già nell'infrasettimanale c'è la Coppa Italia, il rischio che il commentare le partite diventi un po' troppo vecchio e che porti poco disinteresse, ecco, lo faccio già stasera in proiezione di avere il podcast per tutta la giornata di lunedì. Allora, top 11 della 17ª giornata di Serie A. Ho cambiato l'allenatore 3 o 4 volte. Alla fine, ecco, avrei potuto mettere francamente Massimiliano Allegri o Luciano Spalletti, che sono i due mister top, mister di testa della Serie A insieme a Stefano Pioli per quanto concerne la classifica, però ho deciso di premiare Paolo Zanetti, che con il suo Empoli è riuscito a cambiare ancora una volta la formazione e strappare due punti fondamentali in quel dell'Olimpico contro la Lazio, una partita che era praticamente persa, a dimostrazione del fatto che l'Empoli e una squadra di Zanetti non è solo ben impostata a livello tecnico-tattico, ma sta prendendo carattere. Zanetti quest'anno ha imparato ad essere anche un po' più camaleontico a livello di dettami tattici, ha imparato a saper utilizzare più giocatori e soprattutto si è trovato un gruppo estremamente più competitivo a quel Venezia lì, ma questa squadra ha imparato ad essere, a soffrire, a mantenere botta, a non collassare alle prime difficoltà come per esempio fece l'Empoli nella seconda parte di stagione guidato un po' da Andrea Zoli, dove non vinse per 17, se non sbaglio, partite di fila. Ecco, l'Empoli adesso è una squadra completa anche da questo punto di vista e io credo che grazie a questa caratteristica l'Empoli possa salvarsi ancora più tranquillamente rispetto alla scorsa stagione e soprattutto che Zanetti possa mettere mano concretamente a questa squadra e creare delle buone basi per il futuro, perché l'Empoli ha un core giovane molto importante dal settore giovanile, ha una base tecnica buona in tutti i reparti e Zanetti solamente al primo anno, quindi la continuità di lavoro sarà molto importante per l'ex tecnico del Venezia e io lo vado a premiare come miglior allenatore di questa giornata. Ecco, il portiere è ancora Guillermo El Memo Ochoa, che ha portato due punti alla Salernitana anche questo weekend, questa volta le sue parate sono valse davvero un punto, 7 parate contro il Torino in una partita che i Granata meritavano secondo me assolutamente di vincere, perché hanno creato di più, perché tolti i primi minuti del secondo tempo sono rimasti in controllo della gara, sono andati in vantaggio nel primo tempo con il gol di Sanabria, poi Ochoa ha parato sia nel primo tempo che nel secondo tempo, una condizione, un periodo di forma strepitoso del portiere messicano, un po' in continuità con il mondiale, soprattutto un grande colpo della dirigenza campana che si può adesso affidare a questo veterano con l'assenza di quello che sarebbe il primo portiere Gigi Sepe. Quindi Ochoa è il portiere di questa formazione per le sue sue parate, per la sua continuità, per la sua grandezza sbarcata nel campionato italiano per la seconda settimana di fila, portiere della mia top 11. Primo difensore, io voglio premiare Jakub Kivior, autore di una buonissima partita contro Lecce. Lo Spezia ha pareggiato 0-0 contro Lecce ed esce con qualche rimpianto, secondo me. Avrei potuto anche inserire Falcone come portiere, perché ha fatto un paio di parate fondamentali per la vittoria, per il pareggio del Lecce, che comunque è andato vicino alla vittoria con quelle due traverse di fila addirittura nel primo tempo. Insomma, una partita comunque godibile, quella tra Spezia e Lecce, una partita tra due squadre che hanno le stesse ambizioni, hanno secondo me un livello tecnico simile, e secondo me lo Spezia è in grado, grazie al suo allenatore, grazie al suo percorso di quest'anno, di riuscire a rendere normali quasi tutte le squadre. Cioè, lo Spezia non è mai crollato nel corso di questa stagione, e non l'ha fatto nemmeno con l'Atalanta, dove per carità poteva addirittura vincere la partita, però insomma i favori del pronostico erano comunque dalla parte della Dea, questo è evidente. Non è crollata nemmeno contro un Lecce in grandissima forma dopo la vittoria contro la Lazio, e Kivior è la rappresentazione di un reparto che comunque funziona. Lui è il perno centrale, è un giocatore che secondo me lascerà lo Spezia nella prossima estate e raggiungerà una big, su di lui c'è anche la Juventus. Ma insomma, Kivior è un giocatore che ha fatto il mondiale, che ha un'altra dimensione rispetto allo Spezia, e in generale in queste chiamate tende a non deludere. Altro difensore della top 11, Pierre Kalulu, che esce dal uscirà, è appena uscito dal campo, certamente con un po' di amaro in bocca per i due punti persi di fatto dal suo Milan contro la Roma. Però Kalulu dimostra ancora una volta anche oggi di essere un giocatore ultra affidabile e un giocatore insostituibile per Pioli, e premia anche una scelta di mercato fatta dal Milan quest'estate, che non è andata su un top difensore, probabilmente non aveva neanche le possibilità economiche per rinforzare tutti i reparti con un colpo alla De Ketelaer, e ha fatto bene sostanzialmente, perché Kalulu era un titolare, è un giocatore in grandissima crescita ed è un giocatore che continua ad ampliare il ventaglio di caratteristiche. Adesso ha aggiunto anche la pericolosità nelle palle inattive, è un giocatore solido, e sì, gol per lui nel corso di Milan-Roma, gol dell'1-0, peccato per quanto riguarda i rossoneri che questo gol insomma non sia valso più di un punto. Ultimo difensore, dulcis in fundo, naturalmente Danilo, e su Danilo diciamo sempre le stesse cose ogni settimana, quindi io risparmierei tutto. Assegna anche il gol decisivo contro l'Udinese, insostituibile, leader, gol fondamentale, 3 punti, ora la Juventus è seconda e tanto di questo merito ce l'ha Danilo e l'organizzazione difensiva dei bianconeri, che per l'ottava partita di fila hanno vinto e non hanno subito gol. Davvero qualcosa di straordinario in una Serie A in cui tutte le squadre giocano per vincere, in cui si lotta comunque punto a punto. Ecco, che la Juventus non abbia subito gol è qualcosa di impressionante. Danilo ha raccolto un pallone prima confezionato da Paredes e poi da Chiesa per segnare un gol fondamentale per il proseguo della stagione della Juve. Primo centrocampista, Jack Bonaventura. Mega game per lui contro il Sassuolo, migliore in campo assoluto e unica grande certezza di formazione d'italiano, che è consapevole di avere una buona rosa, che ha fatto diverse scelte sbagliate quest'anno, ma quando Bonaventura è stato portato in quella zona di campo e soprattutto quando Bonaventura ha giocato, raramente la Fiorentina ha deluso. Perché questo? Perché la Fiorentina è una squadra che tende a voler dominare il gioco, ad avere il pallone, a riciclarlo in continuazione e non prendere decisioni affrettate. Bonaventura è un giocatore perfetto da questo punto di vista. Adesso fa il tre quarti puro, ha giocato anche nei due di centrocampo, ha finito nei due di centrocampo contro Sassuolo in una vittoria importante per la Fiorentina per riprendere il passo, la quinta stagionale, quindi non esattamente un bottino impressionante per adesso della Viola, che però ha messo altri 3 punti in cascina e ha ritrovato un altro dei suoi top player, ossia Nico Gonzalez, che non l'abbiamo praticamente mai visto, che ha perso il mondiale, che ha diverse cose da prendersi in questo 2023. Secondo centrocampista, io premio Tony Vilena per il suo gol contro la Salernitana. E per precisare una cosa, la Salernitana è partita con una conformazione nuovissima a centrocampo, con Vilena, Hans Nicolussi Caviglia e Boinen. E la novità sta proprio in Hans Nicolussi Caviglia, che dopo 3 giorni dal suo arrivo alla Salernitana ha messo in piede in campo subito da titolare nel match contro il Torino. La Salernitana ha diversi problemi a livello di centrocampo e soprattutto di rosa, nel senso che con maggiore out c'è bisogno di più certezza. Oggi non c'era neanche l'Hassan Koulibaly. L'acquisto di Nicolussi è un acquisto intelligente, di un giocatore in grande crescita e di un giocatore soprattutto che ha sempre avuto delle ottime basi tecniche. Vilena però è quello che ha reso meglio secondo me nella linea mediana di Nicola, e Nicola non rinuncia a lui, sa giocare a 3, sa giocare a 2, ha giocato molto bene a 2 secondo me nel secondo tempo, a tiro è un giocatore completissimo per la Salernitana, una vera e propria risorsa, non a caso indossa il numero 10, ha fatto anche l'esterno in stagione, è un vero e proprio insostituibile, secondo gol in campionato per lui, un altro alla Rechi, aveva segnato anche alla Sampdoria ma il 28 agosto, quindi Vilena è tornato al gol e è uno di quei giocatori che probabilmente si nota poco perché non gioca per una big, perché non segna, non fornisce assist a ripetizione, però è un giocatore indispensabile per una squadra che vuole salvarsi come la Salernitana, e il suo gol è valso un punto così come le parate di Ochoa. Il gol di Marin è valso un altro punto però all'Empoli, abbiamo già parlato delle caratteristiche di questo Empoli, Marin che entra in questa top 11 per il gol e per la buona partita. Ci tengo a sottolineare che ha cambiato posizione per adesso, Razvan Marin si è spostato a fare l'interno, meglio la mezzala di destra del centrocampo dell'Empoli, perché Grassi viene sempre più coinvolto, ma Zanetti non vuole rinunciare a Marin, che è importante nelle palle inattive, che ha questo destro che canta, fondamentale per diverse situazioni, e il suo destro è valso un punto per l'Empoli, bel tiro da fuori area, gol del 2-2, Marin si è adattato a giocare come mezzala destra non solo per Grassi, ma anche per la presenza in campo di Grassi, ma anche per la presenza in campo di Jacopo Fazzini, altro ragazzo del settore giovanile su cui Zanetti vuole puntare. Quindi è di fatto uno degli insostituibili dell'Empoli, Razvan Marin, e il suo gol è veramente veramente fondamentale per la squadra di Zanetti. Elmas, altro centrocampista nella top 11. Elmas è la dimostrazione numero uno di come il Napoli abbia una delle rose più competitive di questo campionato, nonostante le basse spese, soprattutto come Spalletti abbia ormai tagliato e cucito ogni suo giocatore nel suo sistema. Perché? Perché oggi Politano ha sbagliato rigore, Kvaratskhelia ancora non in forma dopo l'infortunio, ancora un po' indietro di condizione, secondo me Zielinski è entrato dopo, Raspadori è entrato all'87esimo, Osimhen ha segnato è vero, ma chi ha reso anche oggi è stato Elmas. Anche oggi perché? Perché Elmas quando viene schierato dal titolare tende a non deludere, e è il classico giocatore da Napoli Spalletti, sa giocare sotto punta, sa giocare mezzala se vogliamo, sa giocare un po' più esterno, insomma ricopre diverse posizioni, ha segnato su rigore, ma è un calciatore che quando ha la palla fa accendere qualcosa, crea, produce, è in grado di associarsi coi compagni. Davvero ottima la prestazione di Elmas in un Napoli che sostanzialmente ha meritato di vincere la partita contro la Sampdoria, ma che aveva lasciato la parte centrale del match senza reti, e quindi sull'1-0 la partita potenzialmente era ancora in bilico, e ci ha pensato Elmas col suo rigore a togliere tutti i dubbi. Patrick Ciurria è il rappresentante, è il primo attaccante di questa top 11, è il rappresentante di Monza Inter, e sono contento di parlare di lui perché mi fa sempre piacere parlare dell'evoluzione tecnico-tattica di certi giocatori. Lui ha giocato per diversi anni in Serie B, Monza lo ha preso dal Pordenone, dove faceva di fatto il centravanti, poi è arrivato al Monza, insomma ha trovato un po' di difficoltà ad essere titolare fisso, si è dovuto adattare alle alternanze, e alla vigilia insomma di questa stagione in Serie A sembrava essere uno degli ultimi elementi della rosa di stroppa. Poi è arrivato Palladino, che invece lo ha riadattato da quinto da esterno di centrocampo, peraltro a piede invertito, perché Ciurria è sinistro, è mancino di piede, quindi ama rientrare sul sinistro, ama giocare verso il centro del campo, e l'idea di Palladino è stata quella di avvicinarlo verso la porta, e ha fatto una buonissima partita contro l'Inter, gol dell'1-1, assist di fatto del 2-2 con il colpo di testa di Caldirola deviato poi da Dumfries, e Ciurria è stato l'elemento secondo me di spicco del Monza all'interno della partita. Si è incaricato anche di prendere diverse decisioni importanti, insomma molto vivo, molto attivo all'interno della gara, e credo che possa trovare ancora più protagonismo da 10 laterale, se vogliamo, di questo Monza, perché il Monza è una squadra comunque molto talentuosa nelle sue individualità, ma che ha bisogno di mettere un po' di pepe sulla tre quarti. E senza Caprari, un giocatore di questo tipo fa certamente comodo, tanto più se ha un rendimento così. Da notare anche che nel Monza, insomma, non c'era Sensi, non c'era Rovella, Pessina ha giocato, ma ormai gioca stabilmente a centrocampo. Ecco, Ciurria io credo che possa essere una soluzione importante per Palladino nel corso della stagione in quella posizione lì. Secondo attaccante, Ciccio Caputo, altro elemento di rappresentanza dell'Empoli, e io devo dire la verità, non credevo che Caputo potesse impattare così nell'Empoli. Intanto Zanetti non ho avuto dubbi, l'ho messo subito titolare. Certo, Lammers non aveva lasciato una grande impronta nell'Empoli nei primi 6 mesi di stagione, quindi un calciatore di esperienza di questo tipo faceva solamente che comodo in una squadra che, lo ripetiamo, è molto giovane a livello di età media. Baldanzi 2003 e Satriano 2001 sono i compagni di attacco di Caputo, che invece un 87, questo fa abbastanza riflettere. Caputo ha segnato un gol importantissimo, ha servito l'assist del vantaggio nella partita contro l'Udinese la scorsa giornata. Ecco, ha impattato bene in una squadra che fa gioco, in una squadra dove può essere coinvolto e non essere solamente prima punta, non giocare distante dalla squadra. Caputo è più che utile. Oggi bel gol, stilettata di Mancino per il gol 2-1 momentaneo dell'Empoli, e Caputo è tornato molto molto bene, è tornato una versione vintage di se stesso in maglia Empoli. Ultimo attaccante di questa lista, probabilmente l'MVP di questa giornata, Victor Osimhen. Attenzione, quando Osimhen segna il Napoli vince praticamente sempre. È detto che quest'anno il Napoli ha vinto praticamente sempre, tolte poche partite, ne ha persa solo una contro l'Inter quattro giorni fa. Ecco, Osimhen ha un impatto detonante all'interno della partita, soprattutto se viene coinvolto. Vuol dire che A, il Napoli gioca bene, e che B, il Napoli segna. E anche oggi ha segnato, sì, non batte i rigori, ma poco conta, perché riesce a capitalizzare le palle servite in verticale, riesce ad essere presente in area di rigore appena ha uno spazio minimo. Osimhen castiga, in questo momento è sicuramente l'attaccante più in forma e più impattante della Serie A, capocannoniere, primo a raggiungere la doppia cifra, 10 gol in una Serie A che quest'anno, insomma, sta aspettando ancora i suoi grandi numeri 9. Immobile ha avuto un periodo di flessione e oggi non ha giocato una gran gara. Vlahovic è infortunato, Lukaku è in condizioni terribili a livello fisico, e l'ingresso col Monza lo dimostra. Lautaro va ancora a singhiozzo, seppure comunque sia un giocatore cannibale nei pressi dell'area. Ecco, Osimhen è la grande certezza di questa Serie A in questo momento, è il numero 9 di spicco del nostro campionato. Grazie ragazzi per avermi ascoltato, vi do appuntamento ad un prossimo podcast. Intanto, insomma, abbiamo messo la nostra top 11, ripeto, mi dispiace non inserire i giocatori di Atalanta Bologna e di Hellas Verona Cremona, però ecco, insomma, come vi ho già detto, siamo già proiettati al turno di Coppa Italia, quindi avremo occasione di parlare anche nel corso della settimana. Grazie per avermi ascoltato e vi do appuntamento ad un prossimo podcast.